Allora, oggi è il 4 maggio 2012. Stranissimo. Forse bisogna un po' abbassare. Allora, oggi è il 4 maggio 2012 e oggi facciamo questo esercizio di lettura del film che abbiamo visto insieme, I Pirati della Silicon Valley, The Pirates of Silicon Valley, che è un film del 1999 per la regia di Martin Baer. Qui nella prima slide vedete il poster con cui è stato pubblicizzato il film, che come vedremo tra poco è stata originariamente una serie televisiva, una miniserie televisiva del 1999, e torneremo su questo poster perché proprio lo slogan, la presentazione del film già ci dà una chiave di lettura per capire anche com'è, diciamo, questa innovazione del personal computer, in generale tutto il discorso proprio su come sono state inventate e sviluppate queste nuove tecnologie è stato narrativizzato, è stato rappresentato. Quindi il film viene pubblicizzato con questo sottotitolo, The True Story of How Bill Gates and Steve Jobs Changed the World. È la storia di come Bill Gates e Steve Jobs hanno cambiato il mondo. Questa è la presentazione del film. Allora, il film è stato un film fatto per la televisione, quindi non è un film fatto, quando ci approcciamo a un prodotto culturale dobbiamo sempre capire con che cosa abbiamo a che fare, non lo dobbiamo trattare semplicemente come un messaggio che deve essere decodificato, no? Abbiamo visto che dobbiamo considerare il medium in cui funziona e in questo caso appunto il fatto che è stato un film originariamente pensato per il network televisivo Turner. Turner rimanda a Ted Turner, che è stato il fondatore della CNN. Quindi il primo canale all news americano. E sicuramente si tratta, insomma, di un canale satellitare, che testimonia anche quello che è stata l'espansione poi dell'industria televisiva e audiovisiva negli Stati Uniti, non solo negli anni 90, dove appunto si è ampliata oltre la televisione classica via cavo, con l'aggiunta della televisione satellitare e quindi tutta una serie di nuovi attori e nuove produzioni. Questa è stata una svolta importante per quello che riguarda proprio l'evoluzione dell'industria televisiva, negli Stati Uniti ha preso anche questa svolta particolare nella misura in cui, profittando anche dell'inglese, quindi di un mercato ampio, diciamo, per le proprie produzioni, molti di questi canali più di nicchia, satellitari e poi digitali, poi anche a pagamento, hanno iniziato anche a produrre molto esse stesse, per cui c'è tutto un fenomeno delle serie e miniserie televisive prodotte negli Stati Uniti che negli anni 2000 è letteralmente esploso. Penso che voi come studenti anche di culture inglesi dovreste essere a conoscenza di quanto si produce, no? Di come in questo momento la produzione televisiva seriale negli Stati Uniti è più forte di Hollywood. O anche a livello di qualità, comunque sta producendo delle cose molto più innovative. Quindi si tratta di un film fatto con la televisione, adattamento da un libro che si chiama Fire in the Silicon Valley, The Making of the Personal Computer. E qui appunto bisogna dire che questo libro da cui è tratto il film costituisce un esempio di un vero e proprio genere narrativo. No, ci sono tantissimi libri che vengono pubblicati in questi anni, che sono biografie, autobiografie, storie del computer, storie di aziende, relative a questo settore, che sono concepite come dei testi popolari, cioè insomma, mirano a popolarizzare anche una certa narrativa, un certo modo di raccontare l'evoluzione del computer, che tende a essere ripetitivo. Noi sappiamo che la letteratura di genere, sia che si tratti dei generi classici, generi letterari, dei generi cinematografici e così via, tendono ad avere delle caratteristiche, dei codici, delle convenzioni che ripetono, no? Sia che si tratti dei gialli, sia che si tratti per esempio dei romanzi romantici, rosa. I generi sono una delle forme principali attraverso cui la produzione culturale si popolarizza, no? E questo è un vero e proprio genere, è il genere della biografia, della narrazione epica, dei pionieri della storia del personal computer. Quindi teniamo presente che si tratta di un esempio fra tanti, tenete presente c'è tutto proprio un sottobosco, una produzione varia che trovate spesso proprio su internet stesso. Uno ve l'ho postato sulla pagina Facebook, The Triumph of the Nerd, che è stato tratto da uno dei primi proprio racconti. Avete visto un po'? In tutto in inglese, sì. Vabbè, voi siete studenti dell'orientale, l'inglese è un minimo che dovreste capire, non dico leggere e capire. E comunque si tratta di un fenomeno culturale molto legato all'area, all'America, al Nord America, all'area anglofona, ma in particolar modo agli Stati Uniti. Cioè, quando parliamo di nuovi media parliamo molto di Stati Uniti, anche se poi c'è la parte più tecnica, diciamo, legata anche alla Germania, e la parte più filosofica alla Francia. Sapete che c'è questa divisione del lavoro, teoria politica italiana, filosofia francese, teoria tecnologica dei media come tecnologie in Germania, e per quello che riguarda gli aspetti socio-economici degli Stati Uniti. In questo senso, se vogliamo vederlo, quindi lo vediamo come un prodotto di genere, dove sono attive una certe convenzioni o modi di raccontare, appunto, che si sviluppa attraverso il formato della serie, miniserie televisiva, del film per la televisione, però a partire comunque da un film fatto in un anno, 1999, è un po' un anno di svolta. Un anno di svolta perché internet c'è, è già diventato un fenomeno popolare, ma non c'è in questo film, come avete visto, che è molto legato quindi proprio al personal computer come qualcosa di distaccato, perché sono gli anni della grande bolla delle dot-com, quindi sono gli anni in cui c'è una proliferazione proprio di nuove aziende, nuovi esperimenti di produzione di nuove tecnologie mirate al mercato dei nuovi media e di internet, e precede proprio di un anno o due anni quello che sarà la prima crisi finanziaria a colpire proprio questo stesso settore nel 2001, quando prima ancora dell'11 settembre ci sarà questo crollo delle aziende quotate in borsa di questo settore. Dal punto di vista proprio del medium in se stesso, come un autore citato da Ricciardi nel manuale, insomma, lo la chiama, gli anni 2000 sono gli anni in cui emerge questa cosa, appunto, che Harry Jenkins chiama cultura convergente. Ne abbiamo parlato un po', ne abbiamo accennato, anche Ricciardi lo accenna, però questo è uno degli ultimi libri che sono usciti in questo campo, di uno studioso americano del MIT, che questo libro, che è stato prodotto anche in una collaborazione proprio anche con l'industria, con le aziende, le multinazionali dei nuovi media, anche nuovi e vecchi media, anche a livello di ricerca, cosa dice? Dice che noi viviamo in un nuovo tipo di cultura mediatica che lui chiama cultura convergente. Cultura convergente significa che non c'è più non c'è un singolo modo di usufruire dei contenuti, quindi dei prodotti, degli oggetti multimediali, ma c'è sempre di più una circolazione di questi prodotti attraverso media e canali diversi. Quindi Jenkins parla di un pubblico sempre più attivo, che non sta più semplicemente seduto davanti alla televisione a consumare quello che gli viene proposto, al massimo cambiando canale, ma è un pubblico, appunto, che ha a disposizione una varietà di dispositivi da cui poter fare le proprie scelte o selezionare quello che vuole vedere. Quindi questo film è nato per la televisione, che trovate su YouTube, che potete scaricare da BitTorrent o dai vari altri siti, che potete vedere in televisione col DVD, che potete vedere su un tablet in streaming, che potete vedere sul computer. Insomma, è un film diverso dai film di cui parlava Laura Mulvey, perché è un film fatto per un piccolo schermo ed è un film che poi circola. Non c'ha più quella temporalità del film televisivo che viene trasmesso a un certo orario, no? Che le persone si guardano in quell'orario, non c'è la temporalità del film che viene mostrato nelle sale in un certo periodo e poi sparisce per riaffiorare in qualche cineforum, magari, no? In visione privata, ma è continuamente in circolazione, fa parte di questo database che, appunto, il web e può essere visto in qualsiasi modo. Da questo punto di vista noi ci possiamo chiedere dove si incontra un film oggi, no? Non si incontra più solo nelle sale cinematografiche, si può incontrare, si può vedere in una varietà di contesti, e quindi diciamo, dal punto di vista, per esempio, di quelle filosofie dei media, dell'evento di cui parlerò nel corso dell'anno prossimo, non di quest'anno, l'evento della fruizione di un film si rinnova ogni volta. Cioè, non è più qualcosa, non è qualcosa che sta là, ma qualcosa che si riattiva. Diceva anche Benjamin, no? Walter Benjamin diceva già a partire negli anni 20-30 del Novecento che la caratteristica di questa nuova cultura tecnologica del consumo era che l'opera d'arte, cioè tra virgolette, proprio per dire nel suo senso più ampio, si avvicina sempre di più al fruitore, ed è il fruitore che sceglie come e dove vederla, usufruirne, consumarla. Quindi questo, diciamo, per capire un po' che si tratta di un vero e proprio prodotto audiovisivo, con una sua testualità, con la sua narrativa, e quindi non lo trattiamo come se fosse una rappresentazione realistica, cioè non ci mettiamo a giudicare i personaggi dal punto di vista, diciamo, come se rappresentassero una realtà, ma lo vediamo come un prodotto che funziona all'interno di un medium, che partecipa di una cultura, di un genere vero e proprio. Allora, poi si tratta sempre nei termini di cui ne parla Ricciardi, quando menziona per esempio questi studiosi americani, J.D. Bolter in particolare, si tratta di una rimediazione. Bolter descrive come rimediazione il fatto che un medium spesso ha come contenuto un medium più vecchio. Quindi questa è una rimediazione, un riadattamento di un libro. Il contenuto di un libro, e il libro è appunto questo The Making of the Personal Computer. Come vi ho accennato già prima, appartiene a tutto un genere, quindi sono film, libri, documentari che narrativizzano la nascita del personal computer come qualcosa che ha a che fare fondamentalmente con delle persone, con degli individui, no, che lo fondano, e vedremo perché questo è un elemento ideologico di rappresentazione. Quindi queste storie della nascita del personal computer non vanno confuse con quelle che poi sono state invece le numerosissime analisi sociali e culturali della nascita del computer, dove tanti altri fattori, no, e altri modelli di che significa l'innovazione sono stati messi in gioco. No, si tratta appunto di una narrativizzazione, e può essere considerato un esempio di quello che gli studi culturali chiamavano politica della rappresentazione. Cioè, si tratta di un prodotto, un testo che significa, che produce significati, che rappresenta. Quella è la sua prima caratteristica, secondo questo approccio. Il contenuto, quello che vuole rappresentare, è appunto la storia del personal computer, e lo codifica secondo gli strumenti della critica testuale semiotica, secondo due assi. L'asse sintagmatico, che dovreste conoscere, che è la costruzione della narrativa, quindi è un unfolding of events, degli eventi che si dispiegano secondo una trama, e anche paradigmatico, cioè nel senso che mette in gioco degli elementi che vengono scelti e li fa giocare l'uno contro l'altro per costruire proprio il significato della storia. Quindi la storia si dispiega, il significato della storia del film si dispiega come narrativa, come storia sequenziale, ma si rivela anche nel vedere gli elementi del film quali sono e come si relazionano gli uni agli altri. Questo è il meccanismo di produzione del significato secondo gli studi culturali di cui abbiamo parlato. Allora, vediamo un po' di elementi. Allora, quali sono gli elementi principali di questo film? Sicuramente nella narrativa gli elementi principali sono i personaggi. Quindi è molto importante capire, anche fare delle mappe, dei diagrammi di come i personaggi funzionano all'interno di questo film. I personaggi principali sono gli imprenditori, gli eroi della New Economy, no? I pionieri che nasce del personal computer. E quindi i personaggi principali possono essere riassunti nella forma dell'imprenditore della tecnologia. E alla fine sì, è la storia di due uomini che, insomma, secondo il blurb del film hanno cambiato il mondo, però perché questo è il modo in cui il film la vuole raccontare, no? Però questi due uomini, se li guardiamo da un punto di vista più ampio, rappresentano delle espressioni di quello che, per esempio, Lazzarato, nel libro che ha presentato la settimana scorsa, chiamava dei personaggi concettuali. Sono dei personaggi concettuali, non dovete pensare esclusivamente come qualcosa che si riferisce a un personaggio vero che è esistito, no? Hanno, diciamo, rappresentano qualcosa, un'idea, e l'idea che rappresentano è appunto quest'idea dell'imprenditore o della centralità dell'imprenditore e dell'imprenditoria. Il personaggio concettuale è un termine che usano Gilles Deleuze e Félix Guattari in un libro che si chiama Che cos'è la filosofia. Deleuze e Guattari sono assolutamente fra i due filosofi più influenti nella teoria culturale contemporanea, sono saccheggiati insomma da destra e sinistra, Stéphane Fischer, Foucault, un po' di meno ultimamente Jacques Derrida, poi c'è tutta una serie nuova di autori, però diciamo si sono quasi classicizzati e Lazzarato li usa molto. E in particolar modo noi che vediamo questo film a 12 anni di distanza, 12-13 anni, non possiamo fare a meno di notare che è come se lo vivessimo in un'epoca diversa già, no? Proprio dal punto di vista di quello che è successo dopo questi anni. Quindi è un film che si localizza molto rispetto a un periodo in cui, dice Lazzarato, il capitalismo, che appunto è un marxista, post-marxista, aveva molto lavorato a queste narrazioni epiche. Questa è una narrazione epica, quella della nascita del personal computer. Ci sono degli eroi che compiono delle gesta incredibili, no? Cambiano il mondo, questa è l'idea. E questa narrazione epica ruota attorno appunto a questi personaggi concettuali che sono l'imprenditore, il creativo, il lavoratore cognitivo, il lavoratore indipendente. Ma questi sono stati gli eroi degli anni 90 e per la maggior parte degli anni 2000, insomma, fino alla crisi del 2008. Quindi se noi vogliamo allargare il quadro rispetto a come interpretare questo film dal punto di vista storico, dal punto di vista teorico, lo dobbiamo inquadrare in degli anni in cui si sviluppa in pieno quello che è ormai insomma, la sociologia, il pensiero politico contemporaneo, la teoria culturale, si sono messi d'accordo per chiamare il neoliberismo. Avete mai sentito parlare del neoliberismo? Il neoliberismo, dicono oggi appunto tutti i teorici più o meno insomma ormai, si trovano, è stata una, non c'è diciamo un accordo su come definirlo, però se vi do degli elementi diciamo di base lo riconoscerete sicuramente, perché proprio il mondo in cui viviamo funziona. Cioè il neoliberismo, per esempio diceva Foucault, è una tecnica di governo basata sulla introduzione e l'estensione dei principi del mercato come principi regolatori della vita economica di una società. Quindi si tratta, a partire dalla fine degli anni 70, si dice, c'è stato un cambiamento profondo nel modo in cui i governi hanno governato, l'economia è stata organizzata, con l'estensione del principio del mercato e della concorrenza, come principio fondamentale del mercato, a tutta la società. Cioè siamo stati tutti incoraggiati a diventare imprenditori. Imprenditori di noi stessi, diceva Foucault, quindi persone che investono su se stessi, sul proprio capitale umano, che sono attive, che appunto non cercano il posto fisso, ma vogliono iniziare delle nuove, sempre delle nuove iniziative, vogliono costruire il proprio reddito. No, questo è stato il modo in cui, diciamo, non solo l'economia stessa, ma proprio i governi hanno modellato la società, cioè rendendola una società di imprenditori, di autoimprenditori. Quindi l'imprenditore è stato un personaggio assolutamente centrale diciamo in tutta diciamo, la formazione delle società contemporanee, l'idea dell'autonomia, padrone di se stesso, essere autonomo e quindi l'inserimento in quella del meccanismo di credito, di finanziarizzazione di cui parlava Lazzarato lunedì prossimo. Quindi siamo a distanza da quel momento, che è stato un momento appunto in cui c'era molto investimento in questa idea dell'imprenditoria, di crearsi il proprio lavoro, di avere un'idea, di farsela finanziare, innovare, mettere in moto l'economia da questo punto di vista, e siamo dall'altra parte di questa china, perché lui che dice, che ha detto Lazzarato lunedì, ha detto l'economia del debito è iniziata alla fine degli anni 70 e noi abbiamo visto una faccia di questa economia che era il credito per 20 anni, quindi c'è stato credito, 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 vedete quanti soldi che giravano anche in questa Silicon Valley. Immediatamente arriva da Steve Jobs, il tipo ci dice $200,000 per far iniziare questo progetto, quindi c'era questo grosso flusso di credito. Dal 2008 in poi siamo entrati nella fase diciamo, del pagare del debito, quindi si è rovesciata, no? Diceva Lazzarato, questa economia. Nel frattempo, in tutti questi anni in cui c'è stato questo investimento sul credito, quindi dare credito, la popolazione si è fatta carico di tutto ciò che le imprese e lo Stato assistenziale esternalizzano verso la società, in primo luogo il debito. Quindi neoliberismo, tecnica di governo e trasformazione dell'economia, in cui l'impresa e il mercato diventano i principi fondamentali di organizzazione di tutto, con la figura in particolar modo dell'imprenditore della Silicon Valley come l'eroe, no, di questa narrativa, il caso di successo, l'ispirazione. Questo lo potete vedere anche nel modo in cui è stata presentata la morte di Steve Jobs. Cioè, la morte di Steve Jobs è stata molto presentata come la morte di un eroe da imitare, no? Qualcuno che aveva osato, che si era fatto da solo, che aveva creato dal nulla un'enorme ricchezza, self-made man, che aveva creato innovazione, aveva creato dei prodotti che avevano cambiato il mondo, no? Quindi si era un po' levato tutto quello che c'era attorno, no? Cioè, il complesso contesto socioculturale, economico da cui una figura del genere può emergere, ed era stata isolata questa caratteristica. Quindi è un film che appartiene a un'epoca in cui, diciamo, il neoliberismo, l'idea di una società orientata al mercato che si organizza per diventare sempre più produttiva attraverso la concorrenza, l'innovazione, l'imprenditoria, è a suo apice. Questo è il periodo in cui viene girato questo film. E Jobs e Gates rappresentano due figure, personaggi concettuali, al centro, diciamo, non solo del film, ma anche di tutto un discorso più ampio che ha a che fare con la cultura e la società. Poi vedremo i cambiamenti anche in questo senso. Nel libro nel volume Sociologia del Lavoro c'è un articolo di una studiosa cinese, amalese, che si chiama Ai Wong, che parla invece, anche lei ci parla di quello che è successo dopo, no? Lei ci dice che in questi anni, in questi vent'anni, tutta la società americana, in particolar modo i bianchi della classe media, avevano quasi dato per scontato il fatto che questo settore, cioè il lavoro c'era in questi settori, cioè questo era un settore americano, la tecnologia, i nuovi media, no? Erano, se uno studiava, si prendeva una laurea in un campo affine, sicuramente lavorava in questo settore e avrebbe guadagnato tantissimo. Questa cosa è finita di nuovo alla fine degli anni 2000, quando anche le aziende stesse informatiche hanno cominciato a esternalizzare dagli Stati Uniti all'India, in particolar modo, e altri paesi in cui si parlava l'inglese, e, insomma, i lavoratori costavano molto meno. Quindi dobbiamo tenere presente questo quadro più ampio quando vediamo questo film, momento storico preciso, con congiuntura socio-economica e culturale, investimento ideologico, ma anche di desiderio fortissimo nella figura dell'imprenditore di successo. Questo è molto evidente nel film, cioè in un certo senso la narrativa del film che ruota, è vero, attorno alla posizione Jobs-Gates. No, la posizione Jobs-Gates dal punto di vista semiotico è fondamentale per capire, insomma, i due personaggi cosa rappresentano, però è anche la storia del diventare imprenditore di Jobs, no? Di diventare manager, imprenditore di successo. Quindi da un lato il film ci dice che è la storia di come ha cambiato il mondo, ma noi come ha cambiato il mondo non è che lo vediamo, cioè quello che vediamo è la trasformazione del personaggio. Le fasi che attraversa nel diventare qualcosa di diverso rispetto al punto di partenza del film, che lo vede come un hippie un po' scombinato. Lui parte come hippie scombinato e poi diventa questo, quasi negli anni 80 questi si chiamano gli yuppie, no? Che si chiama upward mobile young person, cioè quindi giovani di carriera. Diventa un manager, diventa un agente corporativo, è il capo di una grande corporazione. Quindi il film è la storia di una trasformazione che viene riconosciuta anche con un riferimento a un episodio di questa storia, cioè la copertina dedicata da Time Magazine a Steve Jobs, penso questo fosse all'inizio degli anni 90, in cui viene presentato proprio come uno striking rich. Striking it in inglese è associato per esempio a trovare una vena d'oro, no? Strike gold, quando trovi un filone d'oro in una miniera. Quindi striking rich ha trovato un filone che l'ha reso ricco. Quindi l'enfasi sul fatto delle ricchezze enormi in questi anni che si sono accumulate in maniera così veloce, no? Per la fine del film non è neanche 30 anni, ma forse fa 30 anni la fine del film. Quindi nei suoi 20 anni sia lui che Bill Gates accumulano ricchezze stratosferiche. No, questa è una cosa che fa molto presa sulla coscienza americana, dove appunto questa idea del diventare ricco, partire dal basso, diventare miliardario è uno, diciamo, dei miti fondamentali della, appunto, di questa società americana, ma soprattutto viene caratterizzato come risk taker, cioè che questo è l'imprenditore. L'imprenditore è colui che si assume i rischi, secondo questo discorso, è colui che rischia. Quindi si assume i rischi, però mentre oggi stiamo vedendo, insomma, sulla pelle delle vite delle persone, che significa quando poi questi rischi vanno male, no? Tutte le persone che sono andate in direzione di questo lavoro autonomo e che ora sono in difficoltà, si rendono conto che non perdi neanche il lavoro, perdi la casa, perdi tutto quello che hai accumulato, no? Quindi il rischio ti ritorna. Però se voi leggete anche interviste a Jobs di questo periodo, vedrete che non erano, i rischi sono relativi, cioè nel senso che lui e anche Wozniak parlano di come diciamo, in questo periodo l'atmosfera era tale che il fallimento era impossibile, cioè che era, rischiare valeva sempre la pena, perché poi alla fine non si perdeva niente. Lui dice, non si poteva perdere, l'ambiente della Silicon Valley era tale che se anche tu facevi partire un progetto che non funzionava, va bene, lo chiudevi, ne apri un altro, e poi ne apri un altro, e un altro. C'era questo flusso enorme di capitali, capitale di ventura, capitale di fondi pensioni, investimenti, capitale di borsa, per cui diciamo, si è riversata questa massa di denaro, di capitale proprio in questi posti, per cui anche se una cosa andava male se ne poteva aprire un'altra. Questo lo vedrete anche nel libro su Google, no? In cui è pieno di queste figure, di questi imprenditori della nuove tecnologie internet, che aprono motori di ricerca, siti web, propongono modelli di business, poi li chiudono, poi li riaprono, poi li chiudono, poi li riaprono. Quindi un ambiente culturale, sociale, economico molto vivace, quello di questi anni, e che adesso si è appunto riversato nel suo opposto. Quindi film come questo contribuiscono proprio alla definizione, alla diffusione, alla costruzione di questi personaggi concettuali, quindi creano questo mito, come lo chiamerebbe Roland Barthes, attraverso queste narrazioni epiche, quindi un genere epico. Vediamo i tre piani, i tre livelli a cui si può, con cui si può guardare a questo film. Dal lato abbiamo visto, se voi doveste fare proprio un'analisi, dovete sempre tenere presente che si tratta di un prodotto di genere, quindi quali sono i codici espressivi, le convenzioni del genere, come funziona. Questo si vede paragonandolo ad altri film simili. Quindi il genere è sempre, riguarda sempre un insieme di elementi, come il giallo non si definisce solo a partire di Agatha Christie, ma si definisce anche a partire di tutta una serie di altre produzioni, così il genere si capisce guardando parecchi esempi di questo genere. Quindi bisognerebbe ricostruire il codice espressivo sia a livello del genere, sia a livello proprio della temporalità, della miniserie, del film per la TV e così via. L'altro livello su cui ci concentreremo oggi è proprio l'analisi della rappresentazione. La rappresentazione viene definita dagli studiosi di studi culturali degli anni 70 e 80 anche come ideologia, cioè l'ideologia del film, le idee che propone. E abbiamo visto che questo significa individuare quali sono gli elementi, i personaggi concettuali, come sono selezionati, come sono combinati, come viene prodotto il significato. Un altro modo di pensare all'analisi proprio di quello che il film trasmette, non il messaggio, no, ma proprio il processo di costruzione di significato del film, che non è unico, non c'è mai un messaggio unico, né un romanzo, un film, non hanno mai un messaggio unico che trasmettono, ma sono sempre dei testi che producono vari significati, sono dei processi di significazione. Non può mai essere completamente esaurito il significato di un romanzo, il significato di un film, va ricostruito, va letto, va riattualizzato ogni volta, no? E quindi da questo punto di vista possiamo parlare anche di una costruzione discorsiva della storia del computer, e questo qui invece usiamo un termine di Michel Foucault. Foucault diceva che il discorso fa parte diciamo, degli apparati di produzione del sapere, quindi della verità. La costruzione discorsiva ha a che fare con la produzione di verità. E poi infine, cosa di cui neanche insomma, parleremo oggi, ma che è importante, è il medium, no? Quello che abbiamo detto sul il piano della circolazione, della ricezione, della fruizione di questi film. Quindi, per esempio, questo significherebbe, se uno volesse studiarlo anche da questo punto di vista, dovrebbe andare a studiare le piattaforme attraverso cui viene diffuso, andarsi a leggere anche i commenti che vengono messi a questi video caricati su YouTube, le varie discussioni, dovrebbe tracciare proprio anche la diffusione, no, di questi prodotti. Allora, rappresentazione e costruzione discorsiva della storia del personal computer. Questo, diciamo, se vogliamo proprio ridurla a due parole, diciamo che la storia del personal computer nel film è raccontata come la storia di due uomini. Cioè è raccontata come fondamentalmente qualcosa che ha a che fare con una competizione, concorrenza, rivalità, anche quasi rapporto di inimicizia, no? O comunque un rapporto ambivalente. Nel film si vede molto l'ambivalenza del rapporto fra Jobs e Gates, fra due individui. Questo è proprio come viene rappresentato, no? Non parliamo di verità oggettive, parliamo di verità della rappresentazione. È la storia di due uomini, e questi due uomini sono, a quel momento, cioè alla fine degli anni 90, sono chiari a tutti, sono il fondatore di Apple, Steve Jobs, e il fondatore grande capo di Microsoft, Bill Gates. Quindi per loro, diciamo, la storia del personal computer è la storia di questi due uomini individualmente, ma soprattutto in relazione l'uno all'altro. Come si relazionano? Vedete delle foto di un giovane Bill Gates e Steve Jobs di quegli anni. Il film, però, a parte, insomma, questo che potrebbe essere il nocciolo della questione, che poi appunto va ripreso, insomma, a vedere con come poi effettivamente viene rappresentato questo rapporto fra questi due uomini, mentre è anche interessante vedere proprio il film come inizia. Come inizia il film? La narrazione di Wozniak, però, se mi pare che è una delle prime scene. Lo stop della luce, non è la prima proprio, non mi ricordo.
Sì, quella è la prima.
Quando parla, però subito dopo c'è una scena cruciale.
Sì, che c'è
Bill Gates
sullo schermo mentre
la scena del campus universitario. Quella è un po' come iniziasse dalla fine, no? Inizia dalla fine, perché la fine è questo discorso che fa Steve Jobs, in cui annuncia che lui si, insomma, riprenderà questo rapporto con Bill Gates, no? Fa vedere questo video, ma subito dopo il vero inizio, diciamo, inizio della storia, non il modo in cui è messo insieme. Voi, se studenti di letteratura, sapete la differenza fra, insomma, la costruzione temporale e quella della trama. L'inizio proprio è il campus di Berkeley. Cioè il campus di Berkeley sono scontri fra studenti e polizia. Quindi inizia con questa scena di scontri nella polizia, tra polizia e studenti, sul campus di Berkeley. Quindi ci presenta un'epoca, cioè la fine degli anni 60, inizio anni 80, in cui c'è tutto questo movimento nei campi americani rivoluzionario. Ci sono le contestazioni contro la guerra in Vietnam, ci sono i movimenti per i diritti civili, quindi momenti di civili dei neri, femminismo, nuove forme di sessualità, c'è anche tutto l'inizio di un movimento ambientalista in questi anni, c'è un forte conflitto sociale attorno ai campus americani. Quindi il film ce li fa vedere come se loro fossero parte di questi ambienti all'inizio, no? Perché corrono insieme agli altri. Però io penso che qui c'è, se dobbiamo analizzare le scene, qui c'è proprio una svolta che il film fa, che è molto significativa rispetto a quella che è la sua costruzione del significato del personal computer. Perché sembra che loro fanno parte di questa cosa, sono vestiti come gli altri, corrono come gli altri, ma in realtà cosa ci dice subito dopo Jobs o Wozniak, non ricordo? Dice: loro sembrano i rivoluzionari, ma i veri rivoluzionari siamo noi. Cioè fa vedere che a loro si distaccano da quella cultura o da quel modello di conflitto e di rivoluzione, che anzi il personal computer viene visto come qualcosa che rifiuta, no, quel tipo di conflitto sociale là.
Poco dopo c'è la scena in cui Steve Jobs nel campus dice, racconta il fatto della presa della guerra, dice che le prime cose che poi di cui quasi possessano i studenti rivoluzionari, le persone rivoluzionarie sono le radio, le televisioni, cioè la vera informazione è potente.
Quindi è come se lui prendesse, vedete, la costruzione del significato del film si fa anche discutendo. No, è come se lui, ci sono tutta una serie di elementi, tra il video del Grande Fratello, quando lui presenta questo video che viene mostrato per la prima volta e per l'unica volta, il 22 gennaio 1984, durante il Super Bowl, che praticamente è lo spot, il segmento temporale di pubblicità che costa di più in tutta la televisione americana. Cioè come avere uno spot durante i mondiali, durante la finale, non so, di Coppa dei Campioni, eccetera. Quindi c'è cioè, grandissima visibilità. Lui aveva prodotto questo, aveva fatto produrre a Ridley Scott, che era il regista di Blade Runner. Aveva fatto la regia di Blade Runner solo qualche mese prima, praticamente. Era appena uscita, gli fa produrre questo spot, in cui viene Apple viene rappresentata, si riprende il Grande Fratello, siamo nel 1984, e praticamente Apple viene rappresentata come la giovane ragazza, quindi il nuovo, che distrugge il Grande Fratello, che poi non si capisce chi è IBM, ma poi il film gioca sull'ambiguità, perché il Grande Fratello è IBM o era Gates? Perché c'è anche Gates poi dietro di lui, no? E lì annuncia che forse ci sarà un... Alla fine capisce che era il Grande Fratello, che era Gates, che non era IBM, che aveva sbagliato messaggio, no? Quindi, vedete, il film fa questa operazione, stabilisce una continuità con, diciamo, i conflitti sociali degli anni 60, i movimenti per i diritti civili, questo desiderio rivoluzionario, se ne distacca e la nega, perché è un film conservatore alla fine, cioè, la nega dicendo sì, noi eravamo parte di, era parte di quello, ma è stata un'altra linea che non ha seguito quella linea là, E però prende questa, diciamo, quest'idea del movimento anti-autoritario, cercando, diciamo, il nemico, l'autorità da sconfiggere, non, diciamo, nella guerra, nei diritti civili, in tutte queste cose, insomma, molto concrete che sono lasciate fuori dal film, no? Quelle non sono vere rivoluzioni, dice il film. No, poi di nuovo noi potremmo avere idee diverse. La vera rivoluzione è stata quella di questi uomini, giovani uomini, che invece hanno condotto una battaglia per cambiare la coscienza del mondo, lottando contro i vecchi, le vecchie industrie, diciamo, i poteri stabiliti all'interno dell'economia del computer. Quindi si credono veri rivoluzionari, ma i veri rivoluzionari sono noi. Quindi in un certo senso il film ha anche, diciamo, molto la cultura di questi anni, pur essendo nata da un ambiente della controcultura, del movimento della nuova sinistra americana di questi anni, la nega. Cioè ne prende degli elementi, l'antiautoritarismo in particolar modo, e soprattutto in Jobs è molto evidente questa cosa del lavoro su se stessi, no? Della spiritualità, dell'autotrasformazione, che pure era parte di questi movimenti, neutralizzando invece gli elementi di conflitto sociale che giocavano sulla razza, sulla classe, sul genere, che erano parte fondamentale dei movimenti degli anni 60 americani. Quindi fa questa operazione, che secondo me è un'operazione che ha fatto tutta la cultura, diciamo, della Silicon Valley, che è una cultura, diciamo, anche di destra, non repubblicana, o libertaria, cioè proprio rifiuto del governo, solo mercato e così via. Quindi la rivoluzione del personal computer è formulata soprattutto da Jobs. Quindi il personaggio di Jobs, noi non vediamo in Bill Gates nessuna visione. No, il personaggio di Bill Gates non ha visione. Il personaggio visionario del film è Jobs. Cioè è lui che rappresenta, diciamo, l'ideale, il personaggio concetto di imprenditore ideale in un certo senso, perché non ha soltanto la capacità di, diciamo, di produrre dei profitti, o di accaparrarsi dei profitti. Gates viene presentato molto così invece, no? Come qualcuno che sa giocare il gioco. Se guardate le biografie di Bill Gates, è una cosa che viene ripresa dal film, lui è un giocatore di poker. Anche nelle biografie viene presentato, l'essenza di Bill Gates viene presentata come quella di un uomo profondamente competitivo. Cioè l'essenza di Gates è la competizione, la competitività, il gioco, no? L'economia come gioco, come rischio, come aumentare sempre la posta. Invece Jobs viene presentato come il polo, proprio in opposizione a Gates, no? Perché poi il significato, lo sappiamo, si realizza per opposizioni. Viene presentato come il visionario, l'artista. Infatti lui definisce l'invenzione del personal computer, è chiaro che il film punta su di lui, no? Per dare la visione della storia del computer. e lui definisce l'invenzione del computer come la creazione di una nuova coscienza. Abbiamo parlato delle tecnologie dell'intelligenza, no? In passato, di questa idea che comunque si tratta di tecnologie che mirano proprio a lavorare sulla soggettività. E questo è reso esplicito nel film dal modo in cui lui presenta Apple, il progetto di Apple, come una sintesi di arte, scienza e religione. Arte, il design, deve essere tutto bellissimo, no? I prodotti della Apple hanno questa faneticità del design. Arte, scienza, perché poi appunto devono funzionare queste cose, quindi implica anche l'innovazione dal punto di vista della ricerca, e religione, cioè che ci fa la religione? La religione, perché voi lo vedete bene che è molto forte questa cosa nel film, cioè alla fine del film lui è praticamente un sacerdote, ma anche alla fine della sua storia, no? Come lo ricordiamo Steve Jobs? Nel pulpito, sul vestito di nero, nel pulpito. Quindi vediamo come nell'invenzione e diffusione del personal computer quest'idea di non soltanto una tecnologia qualunque, no? Non si tratta solo di una tecnologia qualunque, ma di un modo di trasformazione delle coscienze, non attraverso il messaggio, ma attraverso l'uso stesso, no, della tecnologia. Questi sono enunciati fondamentali per quello che riguarda, se vogliamo capire, questo tipo di cultura. Il Macintosh stesso, che lui presenta a un certo punto, viene presentato come una fusione di arte e scienza. E Jobs lo descrive come una cosa spirituale. Dice che il computer è una cosa spirituale. Questa ve la discutete voi, no? Ripeto, il film non ha un significato che può essere identificato una volta per tutte, ce n'è uno giusto e uno sbagliato. No, si tratta di capire, entrare nella testualità del film, attraverso quella testualità leggere tutto un mondo di discorsi, di rappresentazioni, eccetera, che ci ruota attorno, e quindi capire quello che c'è. Poi ci sono delle cose che sono lasciate fuori dal film, che noi magari vedremo anche in seguito un po' meglio, perché sulla Apple c'è da fare anche un discorso, per esempio, che coinvolge il modo in cui loro hanno esternalizzato la produzione in Cina. Quest'altro lato, no, di chi fa il computer, poi lo vedremo dopo. Quindi lui descrive il computer come una cosa spirituale che implica il rovesciamento della cultura morta, di una cultura morta, che era la cultura precedente. Quindi è il vettore, il mezzo di una trasformazione sociale che passa dalla trasformazione della coscienza, così come viene rappresentato. E usando un termine di Michel Foucault, lo possiamo addirittura definire una tecnologia del sé. Foucault, negli ultimi anni della sua vita, parlava di queste tecnologie del sé, che lui studiò a partire dall'antica greca, proprio per definire quella dimensione di formazione sociale, culturale, politica, eccetera, in cui gli esseri umani lavorano su se stessi e si danno forma in quanto soggetti. È quell'azione che noi compiamo su noi stessi per farci diventare qualcos'altro da quello che siamo, per trasformarci, no? E io penso che la mia impressione, che poi appunto non c'è un vero e un falso, però il film rimane il luogo attraverso cui tu verifichi se certe cose funzionano o no, cioè quindi si va nel film per vedere se funziona. Per me questa cosa della spiritualità, del computer come tecnologia del sé, è incarnata proprio nella traiettoria di Jobs, nella sua trasformazione. Trasformazione personale, trasformazione della società sono incarnate dal computer in quanto tecnologia. Quindi il personaggio di Jobs, la caratteristica del personaggio di Jobs è proprio questa sua costante mutazione, questa non una mutazione a casaccio. No, negli anni '80 tutta la teoria culturale è molto affascinata da quest'idea dell'identità multiple, dell'identità ibride, del cambiamento di identità. In questi anni si comincia a dire che ci sono stati dei cambiamenti forti rispetto alla società tradizionale, in cui uno nasceva operaio e moriva operaio, per dire, o aveva sempre, diciamo, lo stesso modo di vestire, lo stesso modo di comportarsi, e si guardano ai nuovi eroi della cultura popolare, che sono Michael Jackson e Madonna, in questi anni, proprio come esempi di questa tendenza culturale alla trasformazione dell'identità. cioè in questi anni si studia molto Madonna, si comincia Madonna viene vista proprio come l'esempio di questa capacità di del sé di reinventarsi continuamente, no? Però nel caso di Jobs non abbiamo una reinvenzione continua tipo Madonna, no? Che negli anni 80 e 90 cambiava continuamente look, cambiava personaggio. Qua si tratta proprio di una trasformazione che ha una direzione ben precisa, c'ha un punto di partenza e un punto di arrivo. Cioè il punto di partenza è l'hippie scombinato, il punto d'arrivo è il, diciamo, l'uomo della corporazione, il manager di successo, l'imprenditore. Questa è la trasformazione che fa Jobs. Lui è presentato fin dall'inizio come uno che lavora su se stesso, che si adatta e che muta. Quindi non solo un tipo psicosociale, come lo definiscono delle seguattari, ma proprio una figurazione del pensiero. Non è soltanto una persona fisica, ma è proprio come se fosse un'idea, no? E non semplicemente, diciamo, un essere umano, che implica investimento del desiderio in un modo di vita ed esistenza. Nel film cosa dice Jobs? La vita non si vive, la si forma, la si cambia, si lascia un segno. Quindi quest'idea che la vita è fatta per essere cambiata da te, di nuovo questa idea dell'imprenditore di se stesso che si cambia, e si vede anche la genealogia con la controcultura degli anni 60. Nel film si mette molto l'accento sulla sua trasformazione fisica, lui si rimodella la sua immagine, no? I segni evidenti, la barba che diventa sempre più corta, i capelli, i vestiti, e lo fa esplicitamente per forgiare la sua relazione con il capitale, con le banche, con chi gli dà i soldi per investire nel progetto. Cioè, a lui andava, insomma, vestito com'era, non gli davano i soldi, non gli davano credito. Quindi lui non ha credito, quindi si trasforma in quello che le banche vogliono vedere e quindi ottiene questo credito. Poi, comunque, per quello che riguarda proprio lo svolgimento del film, vediamo che c'è anche un po' una degenerazione morale, cioè è un arco da quello del personaggio che viene descritto, cioè c'è questa trasformazione in figura imprenditoriale di successo che culmina, secondo me, con l'immagine di questo giovane Steve Jobs seguito da tutti questi uomini in giacca e cravatta nei corridoi della Apple, lui giovane, loro sono tutti molto più grandi di lui, quello è il culmine, e poi però è come se ci fosse una parabola discendente. C'è una parabola discendente perché comincia a trattare male le persone, si comporta male con gli amici, fa quella cosa alla ex compagna con sua figlia. Insomma, alla fine è quasi un mostro, c'è una delle feste, uno dice, lo insulta, comincia ad insultarlo, no? Sì, è diventato completamente assorbito, insomma, da questo meccanismo. Vedete, nel testo si trovano queste cose. Alla sua festa di compleanno, con il film questo viene rappresentato con la festa del 30° compleanno, dove nessuno, già stanno complottando comunque per farlo fuori, perché poi lui verrà buttato fuori dalla Apple.
Da quello che fa il discorso,
che era l'ex CEO della Coca della PepsiCola. Quindi il vecchio mondo corporativo che entra, quindi c'è questa parabola, no, che il film ci fa vedere. E anche proprio il modo in cui lui si trasforma in questa figura di boss guru, cioè il guru della Apple, non è semplicemente il datore di lavoro, tra virgolette, no, è la figura carismatica attraverso cui si organizza proprio la divisione del lavoro all'interno dell'azienda. Quindi il personaggio di Jobs è esplicitamente rappresentato come influenzato dalla cultura hippie, ma in contrasto, diciamo, con l'antagonismo invece politico della cultura della Silicon Valley di questi anni, soprattutto viene rappresentato come un personaggio che è più influenzato dalla parte più spirituale del movimento di quegli anni, quindi la ricerca di se stessi, il lavoro su se stessi. Ci sono vari momenti, l'uso delle droghe, no, dell'SD, quando si fa chiudere in questo posto per rinascere, no? queste isolation tanks, no? Si fa chiudere nella stanza al buio e poi si mette a gridare, no? Poi se ne va in India, no? Quindi è diciamo, coinvolto in questo elemento culturale, anche se il film poi ti dà questa specie di suggerimento psicologico, no? Abbozza, ma questo non è un film psicologico in quel senso, il fatto che questa sua insicurezza, questa sua ricerca di sé può essere anche legata alla ricerca della madre, perché ora è stato adottato nel film. Ho trovato molto interessante il fatto che non viene menzionato da nessuna parte il fatto che lui era siriano. Si è proprio rimossa l'origine medio orientale di Joe. Mi pare che era mezzo siriano, forse c'era solo il padre o la madre. Ma comunque
il padre.
Comunque è medio orientale, si vede, no? Anche nei tratti. Questo è completamente rimosso nel film. Edward Said negli anni 80, in un libro che parlava proprio del modo in cui l'Islam veniva coperto dai media americani, nota che questa islamofobia, no, precede di molto l'11 settembre. Già nei media americani, già a partire dalla fine degli anni 70, c'è stata una demonizzazione dell'arabo. E questo, secondo me, ha a che fare con il modo in cui questo aspetto viene completamente tenuto da parte. Quindi, caratteristica, ripetiamo, lavora su se stesso, si adatta, muta, cambia la vita, forma la vita, lascia il segno, non è passivo. No, questo è il suo rapporto con se stesso e che si propone anche come un modello, no? Perché questo è un film che mira quasi a produrre, guardare questo film, se uno ci sta dentro ti tocca, nel senso che dà un po' quell'effetto di spingerti a fare lo stesso, no? È un po' stata usata così anche il personaggio di Jobs. Dal punto di vista, diciamo, dei marxisti e non solo, insomma, di questo corso, loro direbbero che questo è ideologico, perché poi alla fine questo prendere dei rischi su se stesso nel contesto di questo tipo di economia si traduce nel fatto che noi paghiamo tutti i costi, cioè pochi si arricchiscono e la maggior parte invece paga i costi di questa trasformazione. Un altro elemento interessante su cui vi invito pure a prendere nota è la geopolitica di tutto questo, proprio le geografie. Abbiamo una posizione West Coast, East Coast. Sulla West Coast abbiamo Berkeley, e quindi Jobs Wozniak, e lì si sente più forte l'influenza della controcultura. La East Coast invece è Harvard, Gates. Vedete, sono anche East Coast e West Coast, questa è la mappa di ARPANET, la prima rete di computer. Proprio la riproduce questa relazione, con una deviazione del New Mexico, Albuquerque. Ricordate, loro vanno ad Albuquerque, Bill Gates va ad Albuquerque, anche Ed Roberts sta producendo il primo computer Altair, e loro si installano nel New Mexico. Sì. Poi nel New Mexico non ci dobbiamo scordare che lì c'erano i laboratori di Los Alamos, dove insomma, c'era stata molta ricerca, ricerca sulla bomba atomica, che poi aveva anche prodotto il computer e le prime reti, quindi un altro centro fondamentale. Ok, vediamo un po' come il gioco delle opposizioni, no? Applichiamo un po' di strutturalismo, costrutturalismo a questo film. Il significato, come ho detto, è differenziale, quindi è nella differenza che si produce, nella relazione che si produce il significato. L'opposizione principale ovviamente è Gates Job stanno per Microsoft e Apple. Sono metonimici rispetto alle aziende che vogliono rappresentare e ai modelli che loro portano avanti. Questa è una posizione che negli anni 80 e 90 è stata fondamentale. Microsoft, come si vede nel film, è riuscita negli anni 90 ad assicurarsi all'incirca il 90% del mercato del software, perché si era accordata con IBM. E IBM aveva anche permesso che i propri computer fossero copiati. Quindi poi c'è stato il clonaggio dei computer, cioè il famoso reverse engineering, che era successo molto nel sud degli Stati Uniti, cioè le persone, i tecnici, diciamo, prendevano questi computer, li smontavano, dicevano si fa così e se li rifacevano. Quindi in questo modo, grazie al pirataggio, tra virgolette, che poi era legale, no, come era stato fatto, il PC era diventato il computer di maggioranza, e quindi anche Microsoft era diventato il software di maggioranza. Il problema era che il software di Microsoft funzionava molto peggio di quello di Apple. Era una grande, cioè buchi, problemi di tutti i tipi, bugs, virus, odiato dai programmatori che lo vedevano come software di pessima qualità, eccetera. Opposto invece al modello più elitario, cioè quello di Apple, che invece funzionava bene nelle università, nelle scuole.
Però oggi è difficile vedere virus con Apple,
Sì, perché il figlio prende il virus perché non li facevano con i virus contro la Apple, perché i programmatori di virus, quella è una storia interessantissima, le fabbriche dei virus erano collocate nell'Unione Sovietica, ex Unione Sovietica, in Bulgaria e in Romania negli 80 e 90, era da là che venivano questi virus. Tutti i programmatori rimasti disoccupati dopo la fine della Guerra Fredda, erano il loro attacco all'Occidente, non facevano con i virus. E comunque se la prendevano poi con Microsoft, Apple non era considerato, insomma, il nemico era Microsoft, perché era Microsoft che produceva il software brutto, che non funzionava, che offendeva i programmatori, la loro sensibilità estetica rispetto al software che deve funzionare. Quindi questa è stata una posizione fondamentale del film, però non è la sola, perché è vero che Microsoft e Apple se la giocano fra di loro, però è anche vero che sullo sfondo ci sono tutta la vecchia industria del computer, che pure è fondamentale capire come viene rappresentata nel film. La vecchia industria del computer, la old economy, è rappresentata dalle banche, da IBM, Hewlett Packard, e Xerox. Queste sono quelle rappresentate, no? Penso che le conoscete come aziende, no? IBM Computer, Hewlett Packard, la conosciamo per cosa? HP. Cosa produce? Stampanti. Xerox. No, quella sono liberate le interfacce grafiche, gli hanno regalato, non ricordate? Le stampante, no, le fotocopiatrici. Xerox infatti è usato in inglese come sinonimo di fotocopiare. Quindi fotocopiatrici. Quindi c'è questa opposizione soprattutto con le vecchie aziende, e quindi IBM che è il nemico per eccellenza, no? Come viene presentato IBM nel film? Giacca e cravatta? Cantano, c'è l'inno dell'azienda, che ora veramente esisteva l'inno, ogni mattina dovevano cantare l'inno all'ambiente, non è che scherzavano. Quindi era tutto un modello, poi ci viene riproposta quando Gates va a convincerli che lui gli vende un sistema operativo che non ha, il giocatore di poker, e che va a rubare praticamente per due soldi a questi altri. IBM è il nemico di Gates, contro cui lui costruisce questa campagna, no, della Apple.
Mi sono ricordato, ho letto sul giornale che è morta un'attrice che era lei ha inventato le onde radio per il cellulare, per il wifi, per un'attrice. Sì, ha fatto i film.
Ce la fai sapere su Facebook,
la Marta.
Vabbè, continuiamo questa. Comunque, per restare, insomma, rispetto a questa opposizione, la banca non dà il prestito, no, IBM sono i cattivi della situazione, Xerox sono talmente stupidi che gli regalano l'interfaccia grafica, che poi quella era stata iniziata da Engelbart, poi l'aveva sviluppata la Xerox, no? Hewlett Packard che dice, ma la gente comune che se ne fa del computer? Hewlett Packard, ve lo ricordate all'inizio, quando Wozniak ha fatto questo computer, dice, ma io lavoro per loro, adesso glielo devo dare a loro, no? E loro non lo vogliono, perché dice, ma la gente che se ne fa del comune che se ne fa del computer, no? Quindi vengono rappresentati come sclerotizzati, incapaci di vedere il nuovo, conservatori, eccetera, e quindi sono il nemico comune. E invece loro come sono visti dall'altra parte? A parte come persone poco credibili, appunto, per il look, per come sono visti? Le definisce la ricercatrice di Xerox quando loro arrivano per vedere, no, la loro interfaccia, li chiama un'orda di mongoli. Per loro sono i nuovi barbari. Questo ne parlano nelle Mille Piane di Lesa e Guattari, parlano proprio della. Diciamo di questi degli imperi che vengono buttati a terra dai barbari, no? Ogni volta che qualcosa diventa troppo grosso, troppo rigido, troppo stratificato, arriva una forza mobile, nomade dall'esterno che la butta giù. Quindi loro rappresentano l'orda dei mongoli, i barbari che distruggono il vecchio sistema. E infatti questo si vede già dal titolo del film, l'altra immagine sono i pirati. Quindi la narrativa, il film costruisce la storia di questi personaggi e il modo in cui hanno contribuito a formare, insomma, il personal computer come un assalto a un vecchio sistema, sia loro sono l'orda di mongoli per i cercatrici dello Xerox, però per il film sono pirati. Allora, il termine pirata, la figura del pirata ha una centralità nella cultura informatica per vari motivi, ma il motivo principale è la questione del copyright. Attorno al copyright, alla questione del copyright, c'è una grossa battaglia per i diritti sulla proprietà intellettuale, i diritti di socializzazione, no, della cultura. Non so se avete mai visto questo logo che vedete in alto, The Pirate Bay, sapete che cos'è? Infatti, che c'è al posto del teschio?
C'è la
musicassetta.
Che è il modo in cui venivano duplicati i dischi negli anni 90-80. Era già una prima forma di pirateria, anche se avveniva in casa che io ho copiato la cassetta.
Esatto, già all'epoca loro erano tutti allarmati per questa cosa. Poi le Pirate Bay è diventato anche un partito. Penso in Svezia, se mi ricordo bene. Un partito svedese che ha anche avuto eletti in Parlamento.
Anche in Germania.
Anche in Germania c'è il partito dei pirati. Che appunto, meno male che sono stati eletti, perché hanno bloccato un paio di leggi pesantissime, che significava che non si poteva più scambiare niente in internet. E non è finita, perché comunque continuano questi attacchi alla libertà di condivisione. E comunque, per chi è interessato, è stato appena tradotto questo libro di Adam Jones che si chiama proprio Pirateria, che è una storia della pirateria, di come il termine pirata è proprio nato per definire l'atto di riprodurre queste battaglie attorno alla proprietà intellettuale. Anzi, se lo volete sapere, lui parte proprio da Shakespeare, voi che siete letterati, perché è lì che si cominciò a chiamare pirati quelli che copiavano, facevano copie dei drammi di Shakespeare e colleghi senza l'approvazione di questi ultimi. Da lì che nasce il termine pirata, viene applicato a questa attività di sfida della proprietà intellettuale. Allora, non so se ce la facciamo, magari noi possiamo riprendere pure, facciamo 5 minuti di pausa, poi se qualcuno deve andare via e poi riprendiamo. Ok, magari insomma la vostra, potete pensarci e lo riprendiamo lunedì, no, vi faccio fare più seminario fra di voi, vediamo di riuscire a finire questo discorso.
Ok, 2 minuti.
Allora, riprendiamo.
Giustamente Roberto mi faceva notare che un ultimo esempio di questo genere di cui abbiamo parlato è The Social Network, che pure funziona in maniera simile, no, come rappresentazione. Poi un'altra storia di Facebook si potrebbe pure fare. Quindi, chi è il nemico di Apple, il suo modello rivoluzionario? Il vecchio ordine, rappresentato da IBM, oppure Microsoft? Cioè il film gioca su questa cosa e poi alla fine identifica il nemico in Microsoft, che è il nuovo capitalismo, no? Anche di questo genere. Il successo di Microsoft è basato sul furto, sul bluff, e il suo modello è il poker, è il gioco, no? Riuscire a bluffare, riuscire a ingannare, riuscire ad appropriarsi anche dell'innovazione di altri per poi metterli sul mercato, e gioca molto su questo, il film, su questa opposizione. Abbiamo visto nella scena iniziale in cui c'è il grande fratello, la cucina del grande fratello e Gates allo stesso tempo, poi viene ripreso alla fine del film in cui il vero grande fratello si rivela essere Gates, che ha ingannato anche Jobs.
Quindi, sicuramente dall'immagine si capisce, perché comunque c'è questo schermo gigante dietro Jobs di Gates, e l'impatto visivo è forte, comunque a qualcosa.
Certo.
Infatti poi nella biografia di Steve Jobs si dice che dopo la conferenza, quando ha visto le immagini riprese di quell'evento, si è chiamato scemo da solo, perché era esattamente quello che non voleva che sembrasse. Steve Jobs era piccolissimo rispetto a Bill Gates enorme, ed era come dimostrare di aver fallito. Ed è per questo che poi da quel momento in poi la Apple ha cercato di usare altri metodi, come gli iDevices, con gli oggetti, per aumentare la market share poi dei computer.
Ci sono dovuti passare parecchi anni però rispetto a quella cosa. Poi Jobs è andato a lavorare per IBM, non lo fa vedere, lavora a questo progetto Next, che poi riprende, perché Apple ha avuto gli anni costanti.
Quindi, la posizione IBM Apple funziona come piccolo contro il grosso, nuova cultura aziendale contro la vecchia, che poi ha anche dei risvolti, diciamo, abbastanza brutali, no? Pensate, IBM non è soltanto la grande azienda, ma anche il tipo di lavoratore che lavorava in quell'azienda. Pensate alla brutalità del colloquio di lavoro che lui ha con quell'uomo che si presenta per lavorare ad Apple e che però ha, diciamo, un modo di vestire, una vita proprio, si è sposato con la ragazza con cui stava quando era al liceo, no? E lui fa chiaramente vedere che il rifiuto non è solo per la grande azienda, ma è proprio per tutta quel tipo di soggettività, no? Per quella, la vita stabile, fatta meticolosamente, no? Invece questo spirito, diciamo, trasgressivo della cultura della Apple. L'opposizione Microsoft Apple alla fine è quella più centrale, è quella vera, e gioca la cultura della Microsoft, della cultura dei nerd. Il nerd è un termine inglese che identifica proprio il secchione, no? E che è il personaggio di Gates, che non sa vestire, non si lava, non c'ha la segretaria, la mamma, poi a un certo punto non ha nessun, diciamo, senso del proprio corpo, contro la cultura artistica e spirituale di Apple, che si materializza nel design, nell'idea di cool, qualcosa che ha un buon aspetto. Gates ruba e riadatta, quindi conosce meglio le regole del mercato, è un vero attore economico, e Jobs è il visionario e l'artista. Jobs dice: noi abbiamo la cultura e loro no. Quindi Gates viene rappresentato come un personaggio che ha quasi un complesso di inferiorità rispetto a Jobs. No, sono parecchie scene che fanno vedere questo. Il film può essere visto anche come la vendetta di Gates. Rifiutato quando loro presentano con l'Alter, nessuno va nel loro banchetto, tutti quanti vanno da Apple, Jobs che non lo calcola proprio, dice vabbè, ciao, chi sei? Poi quando Gates va a visitare Apple nel nuovo campus, e di nuovo, insomma, questa sensazione di essere completamente fuori luogo. Il film poi presenta alla fine la vendetta quasi di Gates rispetto a questo, diciamo, l'elitismo di Jobs. Fondamentale, su questo ci ritorneremo, la cultura del lavoro, il modo in cui il film presenta la cultura del lavoro di Apple. Uno studioso americano, Andrew Ross, ha scritto ha fatto uno studio proprio su queste nuove aziende che si chiamano Collar. Ha passato un anno con un banchetto all'interno di una .com di New York che si chiama Razorfish, che faceva grafica per i siti web negli anni 90, e lui ha studiato proprio quella che è la rivoluzione del modo di lavorare introdotta da queste nuove aziende, in cui si gioca molto su questa confusione fra lavoro e gioco. Vedete, guardate nel film come è presentato il campus di Apple, l'atmosfera del lavoro di Apple.
Sì, anche perché nella scena in cui lui gli risponde su Wikipedia 50 euro, e dice chi sei, tu sei un pirata, quindi la butta su questa cosa del gioco.
Viene richiesto tantissimo, cioè c'è questa contraddittorietà su cui poi torneremo, che il film rappresenta, dal lato di questo mondo del lavoro che è molto più stimolante, no? Che ti prende totalmente. Questa è una tecnica. Quindi questa cosa che da un lato, cioè, tu devi investire dal lavoro perché è bello, perché stai facendo una cosa bella, un lavoro bello, tu ci investi, no? È un tipo di lavoro che ti chiede non soltanto di andare la mattina, attaccare alle 9 e finire alle 5, cioè, ma di stare là giorno e notte. Loro stanno là giorno e notte. Quindi c'è molto questa enfasi sul lavorare tanto. Là, questi sono gente, lo dice a un certo punto nel film anche Wozniak, stiamo lavorando più duramente dei nostri padri. Quindi, diciamo, questa nuova economia è un'economia in cui i ritmi del lavoro, i ritmi della produttività e i ritmi dello sfruttamento sono accelerati, anche come in relazione a questo nuovo tipo di macchina. Come dimostra anche Ross, insomma, nel suo lavoro, si gioca molto nel riprodurre l'atmosfera del campus universitario, cioè come se si tentasse di prolungare l'esperienza dell'università. Diranno, insomma, più tardi il collettivo di EduFactory, che si è occupato di questa trasformazione dell'università, che l'università è diventata una nuova fabbrica, non è più quel luogo, insomma, isolato dalla società, ma è totalmente investita da questi processi produttivi. E all'interno di questo, diciamo, di questa cultura, il Jobs rappresenta il grande capo, lui è il guru e il modello, si propone come modello, è quello che devono compiacere. E si inventa, in questo senso, la violenza nel rapporto di lavoro è personalizzata nel film,
ed è anche individuata in modo che secondo me rende conto delle trasformazioni del lavoro che ci sono state in seguito, la personalizzazione del rapporto con il capo, quindi che gioca proprio anche sui tuoi sentimenti, lui gioca molto sul rapporto personale, lui controlla anche proprio dal punto di vista di suggestione il suo lavoratore. Sì,
che lui diceva di far meglio, di essere perfetto, e appunto c'è questa violenza da mente, questo sfruttamento che è schizofrenico con i dipendenti.
Che mi pare che addirittura lo assale, lo aggredisce. Perché gioca molto su questo, questo poi veramente lo ritrovate anche negli studi dell'industria dei videogiochi, no? Quanti ragazzi vogliono lavorare nell'industria dei videogiochi? Ma i ritmi dell'industria dei videogiochi sono pazzeschi. C'è un libro che è uscito ultimamente proprio su questa industria dei videogiochi in cui parlano, inizia con questa lettera che la moglie di uno di questi che lavora in questi posti manda e gli dice: mio marito è distrutto, cioè mio marito lavora 7 giorni alla settimana, lavora 90 ore alla settimana, no, perché quelli poi sono i vittimi. Se bisogna consegnare un prodotto bisogna lavorare anche molto velocemente. Roberto qui c'ha esperienza, la Rata all'Orientale ha lavorato anche lui per questa industria. Ne parlavamo insomma prima nelle pause anche l'altra volta, lui è riconosciuto anche nella sua esperienza. Per chi lavoravi tu, Roberto? Per Nintendo. Cioè anche il fatto di dividere la forza lavoro in squadre, no, per introdurre questo principio di competitività, di concorrenza, no, per spingere le persone a lavorare di più, quindi concorrenza verso l'esterno e concorrenza verso l'interno, quindi spingere sempre di più. E poi il modo in cui Jobs descrive i suoi impiegati, cioè lui li descrive come una specie di gregge, gli dice: loro vogliono essere formati e plasmati.
Sembra una setta.
Sì, c'ha un po' di setta, infatti. Ma questo lo trovate in tutta la letteratura su questi luoghi di lavoro, cioè queste aziende vogliono l'anima. No, anche in un film banale come quello che è uscito in Italia, Tutto il futuro davanti.
Tutta la vita davanti,
con Sabrina Carlillo. Esatto. No, quindi non è solo la Apple, è proprio un modello che si è affermato. Vogliono l'anima, cioè questi lavori. Non basta che uno va e fa quello che deve fare di più, devi metterci capacità di innovazione, di inventarti delle cose, devi essere competitivo con gli altri, quelli che lavorano con te per i premi, per gli incentivi. No, quindi vedete questa continuità. E rispetto a questo viene fatto vedere nel modo in cui abbiamo detto, alla fine Job sembra quasi un sacerdote. Michel Foucault, parlando proprio di queste trasformazioni del neoliberismo, parla di una forma di potere che lui definisce potere pastorale. Potere pastorale è il potere che definisce la relazione fra il pastore del gregge nel cristianesimo, per esempio, no? Io sono il tuo pastore, cioè è la guida spirituale. Quindi il governo mira sempre di più a farsi potere pastorale, di condurre il potere pastorale, potere di condurre le anime e non soltanto i corpi. Quindi il film ci fa intravedere anche come si lavora in questo contesto che è mirato all'innovazione continua, anche delle cose che si intravedono ma che però sono fondamentali, per esempio che queste aziende pagano gli impiegati spesso anche con le azioni dell'azienda, in modo tale che tu sei legato al successo dell'azienda, cioè se l'azienda va bene sul mercato tu prendi i dividendi. Quindi questo ti lega ancora di più, no? Quindi neutralizza l'opposizione capitale-lavoro facendo diventare parte dell'azionariato della società. Ok, qualche altra cosa brevemente, la questione del desiderio. Questa è una cosa che nel film si vede e non si vede, che però diciamo, se noi dovremmo vedere anche le cose escluse, potremmo dire che è stata comunque un elemento fondamentale nella dinamica sociale più ampia di diffusione delle nuove tecnologie. Cioè pensate alle folle che nel film vengono mostrate sempre, si precipitano, no, quando c'è un'innovazione. Lo stand della Apple, questa folla che arriva e che vuole questo computer, ne vogliono molti di più di quelli che loro stanno fabbricando. Ma questo desiderio per le nuove tecnologie è qualcosa che noi possiamo verificare proprio anche oggi, no? La libidine per l'oggetto tecnologico. Guardate i negozi di Apple, la gente che sta dentro, in tutte le città d'Italia che sta là con queste macchinette. Pensate all'assalto che c'è stato, esempi diversi, il saccheggio di Londra. Che cosa si sono andate a rubare? Televisori, iPhone, stereo,
tecnologie.
Ma anche le file quando esce un nuovo oggetto.
Le file quando esce un nuovo
oggetto. Cioè,
esatto. L'assalto quando ci sono stati i super scontri di Tron a Roma.
Sì.
No, c'è stato un assalto.
Tutta la città.
No, questo flusso desiderante, insomma, di investimento verso questa nuova attrazione, questo desiderio che noi abbiamo con queste tecnologie, è parte integrante della storia della diffusione del personal computer, che non si può ridurre agli inventori, no? Se non ci fosse stato questo desiderio sociale, non si sarebbero diffuse, no? Qui sono due flussi che si incontrano. Se noi non vogliamo fare la storia degli individui che inventano questo, se facciamo anche la storia proprio dei flussi, allora c'è un flusso di desiderio sociale verso le tecnologie della comunicazione che è fortissimo, e dall'altro lato c'è stato un flusso di capitale finanziario, dei processi di finanziarizzazione che si sono incrociati per determinare la nascita e la diffusione del computer e di queste tecnologie. Senza questi due flussi, senza il denaro che è arrivato copioso, no, è investito in questo nuovo campo, senza il desiderio dei consumatori per queste nuove tecnologie, non ci sarebbe stato il computer. Vi invito a vedervi il clip di Gilles Deleuze che parla del desiderio sul sito, sulla pagina Facebook, che è in francese con sottotitoli in italiano, quindi ve lo potete vedere. È bella la definizione di desiderio che loro danno, secondo me si adatta molto a tutto ciò. Infine dobbiamo considerare anche il ruolo delle donne. No, abbiamo parlato di corpo delle donne, dove è il corpo delle donne in questo film, in questa storia? Il corpo delle donne c'è, no, non è proprio centrato nel film, lo vediamo. C'è la madre di Jobs.
Una posizione di rete, secondo le donne di questo film, la ricercatrice della Xerox che si arrende, che c'è l'interfaccia.
Esatto, brava.
La fidanzata di Jobs che alla fine si arrende al fatto di non voler riconoscere la figlia, eccetera.
Ma neanche il potere decisionale sul nome da dare alla nascita.
Sì, da dare a lui.
Nonostante lui non voleva riconoscere la figlia.
Ha deciso lui come si chiamava.
Cioè, alla fine mi sa tutto informativo, almeno come la penso io, è nata da uomini. E ancora oggi non vediamo una donna che ha questo potere decisionale.
Ricordiamo però che questa è stata, diciamo, non è totalmente vero. Ne parlavamo nel break, il primo programmatore è stata una donna, nell'Ottocento. Era la figlia di Lord Byron, Ada Lovelace. La figlia di Lord Byron, Ada Lovelace, è una grande matematica che stimolò e incitò Charles Babbage, che era questo ricercatore vittoriano, a fabbricare il primo computer. Il primo computer è stato fabbricato nell'Inghilterra vittoriana, non era elettrico, era quasi a vapore, e la prima programmatrice che fece il programma fu Ada Lovelace. Anche nella seconda guerra mondiale le prime programmatrici erano le donne. Poi c'è stato questo cambiamento, paradossalmente,
sì,
in cui è diventata molto più dominata dal maschile.
E questa è una cosa strana, che appunto io, almeno così ho visto nel film, non hanno fatto che rappresentare quello che è oggi. Perché almeno io, da quello che penso, Bill Gates nei suoi momenti non ha mai parlato di una donna, di un assistente donna. Steve Jobs è la stessa cosa. Cioè, non è che la donna non partecipi a questa cultura, anzi c'è, ci lavorano, però occupano dei posti marginali, diciamo. Non hanno appunto un potere decisionale. Questo, diciamo, penso che anche stesso nel film, secondo me.
Nel film porta sicuramente. Poi nel contesto sociale è una cosa diversa, ci sarebbe da andare a vedere anche meglio, però. Sì, si tratta di una cultura abbastanza maschile. E paradossalmente non è tanto. Questo non si vede tanto attraverso Jobs, si vede attraverso l'altro lato, il lato Microsoft.
Anche.
Nel lato Microsoft c'è l'amico, quello caldo, no? Che poi quello è un personaggio molto importante di. Esatto, bravo. È un personaggio molto forte, poi effettivamente Steve Ballmer, c'è sempre questo fatto le donne nude, non lo porta a vedere la lap dance. Lui invece cerca, insomma, di sono le prostitute, no? Poi alla fine, insomma, lui di Bill Gates c'ha la raccolta di Playboy, no, a casa. Quindi comunque, e questo è un elemento che trovate ancora oggi nella cultura informatica. Se andate a vedere le fiere, no, dei programmatori, ci sono le ragazze immagine, no, che è un po' questa fantasia del nerd sulla donna, diciamo, un po' pornografica. Quindi c'è questa inadeguatezza al corpo maschile del geek. Poi alla fine Bill Gates pure si fidanza, no? Vi ricordate, c'è la fidanzata virtuale. Cosa dici della fidanzata di Gates?
Ah, detto che si danno appuntamento per vedere il film e poi si scambiano le opinioni
me lo vanno a vedere in posti diversi, quindi è la fidanzata virtuale praticamente di Bill Gates. Però appunto il film pone delle questioni riguardando la sessualità in maniera marginale, però no, la sessualità del nerd che è molto connotata, quella di Jobs già è diversa perché è caratterizzata da una conflittualità con il femminile.
Però si risolve, perché comunque il fatto che lui ha il nome al computer, cioè il computer è uscito dopo e poi chiamare il suo nome, anni dopo mi pare che anche riconosciuto.
E però lo dice, come dice lei, lo dice lui il nome, sia del computer che della figlia. Quindi conflittuale, insomma, con questioni di controllo.
E lui, quando gli veniva chiesto perché voleva chiamare il computer Lisa, inventava le scuse più assurde, e uno degli acronimi che si era inventato era, ora non lo ricordo in inglese, era acronimo inventato completamente a caso, una cosa del genere, pur di non dire che era il computer, che era il nome della figlia.
Cioè, disconoscimento, conflittualità, lui è anche violento con lei, sì, è una scena, che mette le mani addosso.
Non è la figlia della tua ex fidanzata, lui nega tutto, dice ma non è per quello.
Sì, questo è il suo posto, sì, sì, ma dillo che tua figlia è lui proprio, non...
Quindi si intravede nel film anche nella testualità questa relazione problematica con le donne, col corpo della donna, con la sessualità, con la rivoluzione.
Sì, specialmente quando la figlia tiene un anno e lui la va a trovare, che quando la figlia porta un fiore a Steve Jobs, lui tentenna, però poi appunto ritorna quell'essere burbero, quell'essere violento che non capisce, tiene tutto il fuoco.
E se noi rimaniamo sempre, non facciamo la confusione, insomma, noi parliamo del film, poi della vita dei pensieri di Steve Jobs non è stato nulla. Però nel film, come dici tu, questa cosa è marginale, però è chiara, no?
Sì.
Che c'è questo rapporto conflittuale, ambivalente, di controllo con le donne. È pure da considerare. Ok. Quindi ripeto quello che sarà, diciamo, il vostro lavoro laboratoriale, diciamo, anche per rendervi un po' più attivi, appunto, perché sennò qua facciamo sempre un discorso che va dall'alto verso il basso. Come ho detto, organizzatevi gruppi di tre, minimo tre, massimo cinque, perché secondo me ci vuole un minimo, eccetera. Quindi niente lavoro individuale, dovete lavorare insieme. Dovete produrre entro la fine del mese un elaborato di massimo 1500 parole per gruppo, che è un'analisi del film. Vi tirate la Silicon Valley, lo riprenderemo nelle prossime lezioni, cercheremo di trovare uno spazietto per, in modo tale che io vi vedo come lavorate e cominciamo a dare un po' di feedback. La prossima volta è nuovo il contenuto, poi vedremo la struttura, in modo tale che la scrittura la fate alla fine. Questo per dire che le scritture vanno pensate prima. Cioè il lavoro di preparazione per una scrittura di un saggio è importante quanto la scrittura. Quindi la preparazione la facciamo insieme, con la mia supervisione e quella dei ragazzi che mi stanno aiutando, Roberto e Roberta, poi c'è anche Micaela, penso, passeremo in giro fra i gruppi e vedremo come stanno lavorando, in modo tale da portarvi una buona conclusione. Queste sono le domande che sono sul PowerPoint che sta sul sito del CILA, quindi ve le potete cominciare a vedere. Io direi, 1500 parole sono pochissime, quindi tre domande, no? Potete al massimo, sono domande indicative. La prima, cioè riuscire a riassumere il film, quello di sintesi in tre righe. Possiamo cominciare anche sul sito Facebook. L'interazione dei personaggi, individuare i personaggi e vedere come si caratterizzano, l'evoluzione del personaggio di Jobs, la rappresentazione nascita del computer, quello che viene lasciato fuori, il ruolo delle donne, l'opposizione tra diversi modelli di business e la cultura del lavoro. Vi potete concentrare su, insomma, qualcuna di queste domande, e poi ovviamente ne terrò conto all'esame del fatto che voi comunque già avete fatto questo lavoro. Va bene, ci vediamo lunedì, parliamo, mi metto un link sul sito a un saggio di Google proprio su Amazon e Apple, chiamato Felicismo della merce digitale, in cui cominceremo proprio ad entrare nel merito di alcuni di questi dibattiti su queste forme di produzione.